Ave Maria, cari e care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Buonconsiglio, e abbiamo una nuova puntata dedicata appunto questa sera a un tema molto scottante, molto attuale e molto, diciamo così, fondamentale per tutti, perché riguarda tutti, riguarda gli adulti come le giovani generazioni, perché parliamo dell'educazione e quindi l'educazione è un qualcosa che coinvolge tutte le generazioni, a cominciare dalla prima infanzia, arrivando poi alla terza età, perché gli educatori appunto sono gli adulti, quelli chiamati ad educare appunto i bambini, i ragazzi, i giovani. E quindi in quest'epoca dove l'educazione è diventato qualcosa di molto confuso, è diventato qualcosa che a livello statale è un sistema appunto per formare secondo anche le impostazioni e le idee. E la religione anche, la religione, perché è evidente che oggi esiste una religione laica in cui determinati, appunto, determinate direttive ideologiche vengono inculcate all'interno delle scuole. E quindi è una formazione di massa che non considera più l'aspetto spirituale, la formazione dell'anima, quindi la formazione completa della persona, ma riguarda solo esclusivamente alcune idee che vengono prese in considerazione dalle forze statali e dalla cultura dominante. Esiste però un percorso storico evidente che ha portato, ha condotto alla situazione attuale di una pedagogia che è, potremmo dire, decostruttiva, non costruttiva, ma decostruttiva, perché va addirittura a disgregare quello che è il normale corso della natura umana, che è chiamata nella sua formula appunto educativa di adulti che cercano di trasmettere la formazione alle nuove generazioni e questa azione oggi come oggi va addirittura a disgregare ciò che è naturale, ciò che è iscritto all'interno dell'uomo, ovvero quello di essere condotto per mano per una strada che sia equilibrata e che possa davvero arrivare a giungere questo percorso pedagogico alla realizzazione completa della persona. E quando diciamo completa vuol dire nella misura in cui la persona si trova con le sue capacità e i suoi talenti. Quindi un discorso che sia fisico e sia appunto morale e spirituale. La spiritualità oggi all'interno della pedagogia laica non viene assolutamente considerata e viene però sostituita dalla presenza degli psicologi all'interno delle scuole, perché infatti esiste un grande malessere, una grande crisi morale e di coscienza dei ragazzi per via di una formazione che non è equilibrata sia all'interno della famiglia e sia all'interno delle scuole. E questo squilibrio genera chiaramente tormento, tormento e traviazione. Pensiamo solo alcuni giorni fa, addirittura a quel sedicenne che ad Abbiategrasso ha accoltellato la sua insegnante. E oggi molta violenza è presente tra i giovani. Anche un'altra testimonianza sono le cosiddette baby gang, dove ci sono dei bambini che hanno 11-12 anni e che sono già portati e condotti ad assumere atteggiamenti assolutamente aggressivi e violenti nei confronti dei propri coetanei e nei confronti degli adulti. Ecco che quindi questa criminalità, perché tale è, che sia micro, ovvero i borseggiatori, o che si arrivi addirittura ai coltelli, e che genere di coltello aveva quel sedicenne nei confronti appunto di questa situazione che si è venuta a creare. Aveva portato questo coltello a scuola, che era un coltello decisamente da assassino, ecco, contro gli altri, quindi violenza contro se stessi e violenza contro gli altri. Tutto ciò non fa che testimoniare questa crisi enorme che c'è nella educazione contemporanea a livello familiare, dove l'autorità genitoriale è stata messa veramente a dura prova dal 68 in poi, e allo stesso tempo la scuola con i suoi insegnanti non riesce ad arginare questo infinito malessere educativo, pedagogico. E invece di recuperare una tradizione pedagogica eccelsa, perché tale è stata l'Europa cristiana, la Chiesa come docente, ha veramente realizzato il meglio della pedagogia per arrivare a ciò. È veramente un segno dei frutti a cui la pedagogia sbagliata di una laicità statale che si è imposta, ecco, questa pedagogia così sbagliata e errata ha portato ai frutti attuali. Ed è un'educazione di massa, perché l'istruzione oggi, lo sappiamo, è di massa. Ma noi andremo a vedere oggi che esiste una santa pedagogia. Ecco perché abbiamo appunto voluto parlare di questo tema nella rubrica dedicata ai santi, che vanno oltre gli inganni, ci insegnano, ci guidano, sono maestri straordinari nell'insegnare che cos'è l'educare, l'educazione. E quindi noi abbiamo veramente una possibilità di trovare il metodo cattolico come metodo votato alla formazione della persona. E quando noi intendiamo il maestro come migliore maestro cattolico, come migliore guida per far emergere quello che è già dentro di noi, come dicevano già gli antichi greci. Infatti, la scuola cristiana ha preso proprio, no, il meglio dagli antichi greci, dalla pedagogia degli antichi greci, dall'educazione dell'antica Roma e dal diritto dell'antica Roma. Ha preso il meglio e l'ha cristianizzato. E quindi in questa sintesi noi troviamo la modalità, il metodo educativo per poter realizzare la persona in anima e corpo. E su tutti sovrasta, sui maestri cattolici intesi in questo senso, sovrasta il maestro, il sommo maestro, che è Cristo. Tra l'altro segnalo che proprio in questi giorni è uscito un libro di Don Stefano Bimbi, fondatore della scuola parentale di Staggia Senigallia, Menti pedagogiche, quindi anche da insegnanti, per poter dare una offerta diversa e ai propri figli, ai propri nipoti e quindi ai propri allievi. Ed è anche questo un segno positivo dei tempi pedagogici in cui stiamo vivendo, al malessere, alla crisi, alla grande destabilizzazione educativa. Si cerca di dare una proposta diversa e la proposta per eccellenza è veramente quella della pedagogia cattolica. E questo lo si dice perché? Perché esiste un percorso di storia della pedagogia lungo 2000 anni e quella pedagogia cattolica ha portato a risultati straordinari, straordinari per la bellezza in sé del frutto dell'educazione e per la pienezza di questo metodo educativo che porta all'equilibrio, e porta a quei valori a cui ogni persona è chiamata, perché anche il più laico, il più ateo dei maestri, non riuscirà mai ad avere quella pienezza educativa, pur preparato, una persona preparatissima, quindi non ignorante, perché oggi esiste purtroppo anche tanta ignoranza, sia da parte dei genitori che sono presi da tutt'altro. E l'ignoranza anche fra gli insegnanti. Ecco, non parliamo di ignoranza, parliamo di un ateo laico molto preparato. Ebbene, nonostante la sua cultura possa essere nutrita, ampia, ecco, non riuscirà mai a raggiungere quegli obiettivi che un maestro cattolico può raggiungere. E quindi questa sera noi parliamo di tutto questo e dovremmo parlarne in sintesi, evidentemente, anche se l'argomento è vastissimo, ma cercheremo appunto di fare dei flash per racchiudere il senso della pedagogia santa, perché tale è, questa santa pedagogia dettata da santi, perché andremo a vedere. E chi sono i santi maestri che hanno dettato la pedagogia e quindi hanno messo le fondamenta per la pedagogia nell'Europa cristiana? E vedremo d'altro canto anche i cattivi maestri che hanno invece infuso una laica educazione e portando così la pedagogia ad uno stato di impasse, perché oggi è evidente non si sa più come prendere le situazioni ed ecco che si ricorre alla pseudoscienza della psicanalisi, perché non è una scienza. Non è una scienza in quanto non ci sono delle prove tali da poter dire che la psicanalisi risolve i problemi nella sua essenza, mentre appunto delle cure mediche possono risolvere, no? Dei problemi. Pensiamo al dentista, per esempio, che risolve le carie. Ecco, la carie invece dell'anima, psiche, ricordiamolo, significa anima. L'anima non è scientificamente esaminabile, è un qualcosa che è radicata nella ragione umana, l'anima razionale, è dentro la persona, dentro alla sua ragione, ma non è appunto vivisezionabile. e quindi non è esaminabile in maniera corretta. Chi esamina l'anima in maniera corretta è la Chiesa. Con la sua teologia morale riesce a comprendere i mali dell'anima. Ecco che quindi, se una parte di psichiatria può essere utile per i malati di mente, gli psicologi lo sono molto meno come curatori della psiche, curatori dell'anima, mentre sono i sacerdoti che, se ben formati nella teologia morale, essi riescono a comprendere i mali dell'anima e a curarli, e quindi a tirare fuori la persona dai suoi stessi mali. Il male oggi cattura molte, molte anime, purtroppo anche quelle dell'infanzia, purtroppo anche quella degli innocenti. Noi sappiamo che la corruzione morale oggi è tragica attraverso tanti canali, che sono quelli della manifestazione dei peccati che vedono nelle proprie famiglie, tra genitori, tra compagni e compagne, tra un discorso appunto di incapacità da parte dei genitori di comprendere la loro identità di padre e di madre, se non arrivando addirittura alla degenerazione della cultura contemporanea, che ci invita e addirittura impone, perché è veramente aggressiva questa cultura del gender, impone questi stili di vita omosessuali e lesbici e transgender. Ecco, tutto questo non può che creare non solo turbamento nelle anime degli innocenti, ma le corrompe. Ed ecco che noi abbiamo dei bambini già oggi che sono traviati, sono squilibrati e che sulle pagine dei social addirittura mettono, fotografano se stessi, mettendosi al pubblico ludibrio, mi verrebbe da dire, perché è chiaro che con certe immagini, certe foto, certe sconcezze ci si mette a nudo. E ci si mette a nudo non solo nel corpo, ma anche nella propria identità spirituale. E quindi tutto ciò non fa che creare un'eco vastissima, addirittura mondiale, del proprio io che viene trasmesso nel mondo in quelle situazioni, in quelle immagini, in quelle perversità, creando veramente un qualcosa di demoniaco che si appunto manifesta in maniera devastante, perché c'è addirittura la volontà di manifestare con orgoglio i propri peccati senza sapere neppure che si tratta di peccati. Ma si pensa che quella, già nella appunto prima infanzia, nel senso della inculturazione del gender, pensando che quella sia la manifestazione della vera libertà. Gli insegnanti che appunto già negli asili inculcano il fatto che si può scegliere il sesso, oggi si dice genere, no? Si dice più sesso, perché due sono i sessi, maschili e femminili. C'è un altro libro molto interessante di cui parleremo anche su Europa Cristiana, e la rivista online, dove appunto si cerca di mettere chiarezza in tutto questo sconvolgimento della cultura e sconvolgimento antropologico della persona. Ecco, su Europa Cristiana parleremo di un libro molto interessante che riguarda proprio la scientificità. C'è un medico neurologico francese che ha scritto un libro dove si dice che due sono i sessi e andando a studiare veramente la neurologia si comprende che non c'è nient'altro, ma c'è il sesso maschile e c'è il sesso femminile. Ecco dove siamo noi arrivati oggi a pervertire bambini di 3, 4, 5 anni per poi accrescere sempre più questa corruzione con l'educazione gender. Ma il percorso appunto storico della pedagogia ha portato proprio a questi risultati della pedagogia laica. È molto interessante vedere come la pedagogia cristiana ha attecchito in Europa. È di tutta evidenza che la prima evangelizzazione nel continente europeo ha come caratteristica non soltanto l'annuncio della rivelazione cristiana, quindi l'annuncio della verità rivelata, portata da Gesù Cristo, ma anche la sua inculturazione, cioè la progressiva cristianizzazione del diritto romano. Dalla parte migliore della filosofia greca, della matematica, della religiosità, dello spirito anche dei popoli germanici, cioè tutto quello che hanno trovato i cristiani lo hanno cristianizzato. E cristianizzato vuol dire l'hanno nobilitato, hanno tolto ciò che non era secondo natura, ma hanno esaltato ciò che era secondo natura e si trovava in quelle culture che appunto c'erano in Europa. E al naturale bisogno di un'unità politica e spirituale, che vediamo proprio con la creazione del Sacro Romano Impero, ecco che noi troviamo anche l'esigenza di una unità spirituale fra i diversi popoli dell'Europa. E il cristianesimo risponde proprio a questo bisogno, proponendo una straordinaria sintesi culturale orientata innanzitutto all'unità del sapere e quindi a far convergere le diverse conoscenze in una visione globale della realtà. E da qui nasce e si sviluppa la civiltà cristiana, ebraico-romana. In questa prospettiva, quindi, la cristianità nasce già con una intenzione assolutamente educativa. Che cos'è l'evangelizzazione? Quando Gesù dice andate a tutte le genti e battezzate in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che cos'è se non una forma educativa? Portare la buona novella significa anche educare. Ecco perché laddove è arrivato il cristianesimo attraverso l'evangelizzazione, attraverso i predicatori, attraverso i missionari, là è arrivata anche l'educazione verso la civiltà, contro le barbarie, contro i sistemi tribali, contro le idee perverse che vanno non solo contro le leggi di Dio, ma anche contro le leggi naturali e quindi contro l'uomo. Oggi infatti si parla di un transumanesimo. Che cosa significa? Significa che si va oltre all'antropocentrismo tipico dell'età moderna, contemporanea, a cominciare dall'umanesimo, Rinascimento, per arrivare poi al protestantesimo. Ecco, si supera tutto questo e si arriva al oltre l'umano. E l'oltre umano non è altro che andare contro l'uomo. E quindi c'è questo discorso di una tradizione eccezionale, plurisecolare, dell'opera educativa della civiltà cristiana, che volge proprio a tramandare quanto di più è consono alla natura umana, e facendo tesoro di ciò che prima della rivelazione era stato fatto e detto e insegnato. Giovanni Paolo II, il 15 ottobre 1982, ebbe a dire che esiste una profonda crisi educativa messa in moto dall'umanesimo, che raggiunse piena consapevolezza culturale nell'epoca dell'illuminismo. Ecco perché noi, nell'illuminismo, abbiamo veramente la volontà, cominciando da Voltaire e poi a tutti gli altri pensatori, gli illuministi e ai positivisti, abbiamo questa volontà di distruggere la pedagogia cristiana, di distruggere secoli di meraviglie che si sono compiute all'interno della pedagogia cristiana, lasciando ancora a noi biblioteche e biblioteche piene di milioni di volumi dove il sapere cristiano ha portato a quelle bellezze e a quella civiltà che al mondo non esiste di meglio. E quindi, dal punto di vista della storia dell'educazione, questa frattura si configura come una drammatica interruzione di un processo di trasmissione culturale. Iniziato, badiamo bene, iniziato de facto già con la costituzione della prima famiglia, ovvero quella di Adamo ed Eva, dove appunto avviene la lacerazione, la caduta, la ribellione nei confronti di Dio, ed ecco che viene a esistere il peccato, e il peccato significa anche precludersi la conoscenza del vero bene e della confusione fra bene e male. I figli di Adamo ed Eva, Abele e Caino, ecco, c'è questa netta divisione fra bene e male, dove Caino per invidia uccide il fratello Abele. Abbiamo la violenza in famiglia. Sì, la violenza in famiglia, che è il peccato a portare a questo. È il peccato. E quindi ecco che avviene una prima interruzione dove il sapere, e sappiamo, l'albero del sapere fra il bene e il male, no? Ci dice la Genesi. Ecco, abbiamo questa prima frattura che viene poi, diciamo, risanata dal Salvatore che è Gesù Cristo, che indica la strada della salvezza. Il peccato continua a esistere, c'è il battesimo che pulisce l'onta del peccato originale, ma questo peccato originale continua ad avere i suoi effetti nel mondo, è evidente, e quindi il continuo combattimento interno ed esterno, spirituale, c'è la guerra interna e la guerra esterna. Ed ecco che noi abbiamo in Gesù Cristo il sommo maestro che ci indica la via perfetta per arrivare alla perfetta conclusione della realizzazione della natura umana, umana, e per poi darci anche le indicazioni per raggiungere la beatitudine eterna e quindi togliere tutte le nostre incompletezze, tutti i nostri limiti umani, togliere tutto ciò attraverso l'unione nella beatitudine eterna con Dio. Martin Lutero, Melantone, Calvino, Zwingli sono coloro che aprono alla pedagogia statale e quindi alla scuola laica perché noi sappiamo che il protestantesimo è subordinato allo Stato, mentre la Chiesa romana, Santa Romana Chiesa, con la sua pedagogia, sottostà alle leggi di Dio. Molto diverso. E sottostare alle leggi di Dio significa trovare la vera libertà della persona attraverso i principi che Cristo ci ha portato e indicato. Ecco allora che nel tempo della Controriforma noi abbiamo la meravigliosa sintesi educativa della Ratio Studiorum dei Gesuiti. Sarebbe un discorso amplissimo, ma dobbiamo sintetizzarlo. E quindi ecco che noi in questo tempo della Controriforma, quando appunto Sant'Ignazio di Loyola comprende che c'è assolutamente bisogno di una funzione educativa da parte della Chiesa, ecco che noi abbiamo l'apogeo dell'educazione occidentale, dove si sono avuti i migliori risultati anche per la formazione dell'elite culturale, degli intellettuali. Non dobbiamo però dimenticare che è stata la Chiesa a far sorgere le prime scuole dopo la devastazione, ma anche durante, pensiamo alle abbazie, le abbazie dei monaci che hanno conservato la cultura antica, l'hanno protetta, custodita, e allo stesso tempo hanno prodotto loro stesse cultura occidentale europea. E quindi in questo Medioevo, che non è affatto buio come invece ci diranno i pensatori illuministi per screditare la Chiesa e il lavoro intenso, mirabile della Chiesa a livello educativo e culturale, ecco, in quel periodo noi abbiamo già le scuole. Nel Medioevo, quando si dice che invece appunto non si andava a scuola, si tenevano le persone nell'ignoranza. Attenzione, quanta ignoranza oggi rispetto ai nostri avi, dove c'era la saggezza del realismo. Noi abbiamo nelle nostre famiglie, sì, dei trisavoli, dei quadrisavoli, magari anche dei bisnonni che non sapevano leggere e scrivere, ma sapevano vivere, perché avevano una cultura, un retaggio culturale cristiano tale che valori e valori e principi davano il nutrimento al sapere dell'analfabeta. Il contadino analfabeta aveva ben presente che cos'era la realtà e agiva di conseguenza e sapeva benissimo educare i suoi figli e i suoi nipoti. Per affrontare le battaglie della vita, le guerre della vita e le guerre anche, soprattutto, interne. Poi è chiaro, c'erano dei casi, ma noi parliamo adesso di civiltà, quindi un'estensione di principi, di regole che riguardavano tutti. Poi, evidentemente, c'era chi sbagliava, perché l'uomo appunto è macchiato dal peccato originale, ma era la cultura dominante che era una cultura cristiana e quindi si doveva sempre dar conto a Dio. C'era la presenza di Dio nelle famiglie, c'era la presenza di Dio nelle scuole. Punto di riferimento per l'organizzazione della scuola nel Medioevo fu la scuola romana, che venne appunto a essere esempio per gli altri. E quindi Santa Romana Chiesa, con i suoi membri, col suo clero, con le sue parrocchie, ha fatto scuola. Già nell'Alto Medioevo, in quasi tutti i monasteri, vi era una scuola destinata, udite udite, con grande scandalo del pensiero progressista, di sinistra, illuminista, eccetera, eccetera. Esisteva la scuola destinata ai figli dei contadini, perché i figli dei feudatari delle famiglie più in vista studiavano in casa propria con i precettori. Avevano i precettori e appunto per i propri figli, mentre i contadini avevano una scuola vera e propria che era o nei monasteri o nelle parrocchie. E quindi nelle città esistevano le scuole diocesane e spesso le scuole parrocchiali, dove insegnavano appunto a leggere e scrivere. C'erano poi quelli che erano più, diciamo, avvezzi allo studio e quindi proseguivano e avevano magari appunto possibilità economiche e quindi potevano proseguire, altri si interrompevano. Ecco. La fine dell'Impero Romano comportò la fine delle istituzioni scolastiche pubbliche, perché c'erano le scuole pubbliche nell'Impero Romano, e a carattere municipale. Ed ecco che è subentrata quindi la realtà ecclesiastica, con le istituzioni ecclesiastiche, e hanno riempito il vuoto. Le prime a nascere sono state proprio le scuole dei monasteri, le scuole parrocchiali. Che sono attestate già storicamente, noi abbiamo quindi testimonianze a partire già dal VI secolo. Le scuole vescovili o cattedrali sono state create per la formazione del clero in un'epoca in cui non erano ancora previsti i seminari. I seminari arriveranno poi con la Controriforma. E quindi tra il 500 e il 600. Ma quelle scuole vescovili e cattedrali, qualsivoglia, ecco, erano non solo destinate alla formazione del clero, ma anche dei laici. E le prime istituzioni furono fondate e dirette da monaci irlandesi che avevano introdotto le biblioteche con i codici di pergamena. In Italia, già nel 614, non parliamo del 1614, parliamo proprio del 614, quindi del VII secolo, in Italia venne fondata la celebre abbazia di Bobbio, dei monaci appunto irlandesi, che con la sua biblioteca, il suo scriptorium e la scuola fu per tutto il Medioevo uno dei più importanti centri culturali d'Europa. Presso i cenobi erano spesso presenti due scuole distinte, quella interior per i novizi e quella exterior per i laici. Nelle scuole dei monasteri si poteva imparare a leggere, scrivere e fare di conto, a seconda delle epoche. Perché il Medioevo ha abbracciato ben 10 secoli, 10 secoli. E quindi noi abbiamo il sorgere nell'Europa cristiana delle prime università. Pensiamo all'Università di Bologna, no? È la più antica d'Europa. Quindi pensate che retaggio, quale retaggio noi abbiamo di pedagogia straordinaria, dove appunto si è inserito il pungiglione malefico del pensiero della riforma, quindi quella protestante, del pensiero illuminista, che ha infangato e ha veramente vituperato tutto il discorso della educazione cattolica. Sant'Ignazio di Loyola, abbiamo detto prima, si è interessato di educazione. E come che si è interessato? In quel tempo in cui la cristianità veniva in Europa lacerata dai riformatori, dai rivoluzionari come Lutero, Calvino, Zwingli, eccetera, ecco che egli comprende che bisogna operare all'interno dell'educazione. E quindi cosa accade? Accade che viene realizzato un capolavoro, perché tale è stata la ratio studiorum dei gesuiti. E la reazione quindi dell'Occidente al pensiero dell'educazione statalista. Nel 1546, dopo appena 6 anni dall'approvazione pontificia della Compagnia di Gesù, apre la prima scuola pubblica dei gesuiti a Gandia, sulla costa mediterranea della Spagna. Seguiranno poi molteplici collegi, voluti soprattutto, badiamo bene, dalle famiglie. E qui c'è un rimando alla contemporaneità. Oggi come oggi sono proprio le famiglie cattoliche che hanno paura, giustamente, di quello che viene inculcato nelle scuole statali oggi, che chiedono una formazione cattolica, una formazione cattolica. E quindi allora queste famiglie del tempo, quindi siamo nel 1500, chiedono ai gesuiti di fondare collegi su collegi, ed è un tantam incredibile. Sant'Ignazio quindi ha questa intuizione meravigliosa. Una intuizione che è una illuminazione divina e produrrà frutti incredibili. L'approvazione della ratio studiorum, così come è chiamata la metodologia della pedagogia gesuitica, ecco, viene a essere fondata, cioè a essere, diciamo, autorizzata nella sua pienezza nel 1599. E il termine proprio corretto è ratio atque institutio studiorum societatis Iesu. Questo è il metodo educativo dei gesuiti, che è stato appunto progettato, ideato, progettato, esteso nero su bianco. Nel corso dei primi 2 secoli di vita della ratio, le varie scuole dei gesuiti crescono con una rapidità vertiginosa e vanno ad arrivare nei punti più strategici, perché nelle città principali d'Europa, e allo stesso tempo considerano tutti gli ordini scolastici, da quello dei bambini più piccoli fino alle università. Quindi questa ratio studiorum contempla tutta la formazione nei vari ordini scolastici e quindi nelle diverse età della crescita. Pensate che nel 1616, nella sola Germania, si contano ben 372 sedi di collegi, quindi dei gesuiti, con 13.112 studenti. Un numero incredibile per quell'epoca. E i collegi verranno via via disposti strategicamente in tutta Europa e anche nell'America coloniale. Qui, in tutti questi collegi, si accoglievano persone anche, sottolineiamolo, perché la Vulgata, appunto, anticristiana, inventa, inganna, dice menzogne. No, in questi collegi si accoglievano persone anche di umili origini, purché, ecco, dotate di capacità intellettive. E già a partire dalla fine del Cinquecento tutto questo accade. E quella intelligenza, quindi quegli intellettuali, quelle persone acculturate alla scuola dei gesuiti, andranno proprio a ricoprire mansioni importanti all'interno dell'elite culturale e quindi a ricoprire ruoli importanti nel mondo accademico, nel mondo scientifico, nel mondo letterario, nel mondo artistico, nel mondo architettonico. Quindi abbiamo veramente una possibilità di vedere come tutta questa civiltà cristiana abbia prodotto quello che noi possiamo ancora vedere e studiare. Quelle meraviglie sono state opera di persone che hanno studiato proprio attraverso il metodo della ratio studiorum. E che cos'è la ratio studiorum? È una raccolta di regole per i professori, quindi per i docenti di ogni ordine e grado, ma anche per principi, regole per gli aiutanti, gli assistenti di questi docenti e per appunto destinata questa programmazione agli studenti stessi interni ed esterni ai collegi. Queste regole riguardavano gli obiettivi da raggiungere e i programmi di insegnamento, ma anche la didattica, le tecniche di lezione, le discussioni che venivano fatte fra docenti e allievi, esercizi, ripetizioni, esami scritti, premi. La rigidità teorica che noi leggiamo all'interno della Ratio Studiorum è solo apparente, perché invece noi abbiamo appunto testimonianza che venivano fatte delle concessioni particolari laddove era necessario, sia per quanto riguarda le regioni dove veniva applicata la ratio, e sia per riguardante l'adattabilità delle persone. Quindi c'era un'attenzione alla persona, non c'era la massificazione. Non c'era la classe che doveva tutta arrivare a determinati obiettivi. Fondamentale questo, perché vuol dire che c'è il rispetto per la persona. Quindi non c'era una tempistica forzosa. Entro l'anno bisogna arrivare a quegli obiettivi. No. C'era chi arrivava in un determinato tempo perché aveva maggiore capacità intellettiva e chi aveva bisogno di più tempo. È chiaro che però era una scuola di merito. Era una scuola di merito. E non si regalavano appunto i premi, i titoli, ma dovevi guadagnare quei titoli e quei premi. Indichiamo alcune caratteristiche che sono all'interno di questa ratio studiorum. Bisognava studiare una materia per volta, al fine di conseguire una maggiore e profonda assimilazione dei contenuti, che quindi che cosa implica oggi? L'abbandono dell'attuale enciclopedismo, iniziato proprio con l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert dell'Illuminismo. E oggi noi viviamo con quella metodologia enciclopedistica. che non approfondisce e non aiuta a ricordare quanto si è appreso. Poi noi troviamo nella ratio l'importanza data allo sviluppo della memoria con gli esercizi di ripetizione e di emulazione, che è contraria all'attuale corrente culturale dell'immagine, che può favorire l'assenza di ogni sforzo mnemonico. Pensate al bombardamento che noi abbiamo oggi di notizie, informazioni e immagini, ma tutto è mordicchia e via. Non c'è approfondimento, non c'è riflessione. Sentiamo le riflessioni all'interno di che cosa? Dei commenti. Ognuno dice la sua. Ma queste sono riflessioni? No, sono sensazioni, ma non riflessioni. Poi veniva dato scarso tempo alle vacanze estive. C'erano le vacanze estive, ma non avevano molta durata. Perché? Perché durante l'anno c'erano le feste liturgiche, che erano molte di più rispetto alla civiltà scristianizzata di oggi. E quindi c'erano delle interruzioni anche infrasettimanali, che sono molto utili per dare pausa alla mente, quindi stabilità alla mente, equilibrio. Quindi c'era questa possibilità di interrompere lungo la settimana lo studio e riacquistare freschezza. Oggi invece, dobbiamo dirlo, i nostri studenti sono sempre sotto pressione. Scuola dell'obbligo che dura tutto il giorno, a cominciare dall'asilo. Pensate che ho sentito ultimamente asilo nido, ci sono bambini che escono alle 18 di sera. Asilo nido. Perché i genitori, le madri, specifichiamolo, le madri devono stare fuori, quindi non. L'educatrice come madre non è con il suo piccolo, ma si dà in delega l'educazione a cominciare già dai pochi mesi di vita. A questo oggi arriviamo. Quindi non c'era la saturazione di oggi, oggi sono saturi, saturi di scuola, saturi di professori. Saturi di maestre, maestri, non si ha più la maestra, ma si hanno tante figure, quindi anche qui questo caleidoscopio che crea squilibrio. Non c'è un rispetto della misura umana, di quanto può contenere, di quanto può assorbire. Perché oggi è tutto un bombardamento ed è tutta una pressione, una tensione, anche per i risultati che poi spesso e volentieri sono scadenti, ma sei spremuto perché devi arrivare in tempo, no? Tempo scolastico, un anno, a quei risultati. Quindi questa saturazione, veramente, della mente umana, dello spirito umano che non viene considerato e quindi viene schiacciato, viene interdetto. Tra i principi che conservano grande attualità e che bisognerebbe veramente recuperare della ratio studiorum è l'unità culturale che guida i programmi di tutto l'ordinamento. Ecco che all'epoca si dava molta rilevanza ed è rimasto poi, anche quando nell'Ottocento c'è stato il liberalismo, quindi questa ratio studiorum ha perso sempre più consistenza, quindi fino a ad essere cancellato come metodo. Ecco, però si è mantenuto ancora fino agli anni del Ministero della Pubblica Istruzione di Giovanni Gentile il senso della formazione umanistica, quindi guardare alla formazione dell'uomo attraverso quelle materie che aiutano alla formazione completa della persona, quindi la formazione anche morale e spirituale. Oggi invece viene data priorità alle scienze scientifiche e alle questioni tecniche e tecnologiche, informatiche. C'è una prevalenza di priorità su questo punto, come anche delle lingue. E non c'è più quell'attenzione alla filosofia, allo studio della filosofia, allo studio del latino, che è fondamentale per la nostra civiltà, perché aiuta anche veramente a dare una formazione più completa e a dare anche una formazione per il gusto della bellezza, il gusto della bellezza e della bontà, perché l'educazione cristiana è fondata proprio sulla somma bontà e la somma bellezza di Dio. E da cui discende il nostro essere. Ecco, quindi questo obiettivo di formare la persona nella sua interezza e non frazionarla. Oggi abbiamo persone che sono preparate a livello giuridico, a livello medico, a livello anche ingegneristico, eccetera, eccetera, però c'è un frazionamento perché manca quell'aspetto culturale umanistico, perché manca la cultura greco-romana, giudaica e cristiana, perché oggi la pedagogia è anticristiana. Purtroppo siamo molto avanti con l'ora e dobbiamo quindi interrompere questa disamina sulla Ratio Studiorum e veniamo in sintesi a quello che è accaduto nell'Ottocento. Noi abbiamo un grande interprete nell'Ottocento della controrivoluzione liberale e massonica. È davvero un principe della pedagogia cattolica che combatte massoneria e liberalismo. Parliamo del sistema preventivo di San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco, con il suo sistema preventivo che si fonda sulla ragione, sulla religione e sull'amorevolezza, questi tre pilastri, ecco, su queste tre colonne, San Giovanni Bosco ha educato i maestri salesiani, gli insegnanti salesiani, e ha aperto anche lui, come Sant'Ignazio di Loyola e i suoi seguaci, scuole su scuole, scuole dove si insegnava la cultura cristiana e scuole professionali, scuole cristiane professionali. Anche qui, in queste scuole, venivano accolti, in particolare, ecco qui dobbiamo dirlo di Don Bosco, si sono formati anche grandi menti alle scuole di Don Bosco, ma Don Bosco ha dato grande rilevanza all'accoglienza,└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└className alla degli studenti della povera gente. Ed è bellissimo vedere nelle scuole salesiane come ci sia questa convivenza fin dall'inizio tra i figli dei poveri e i figli dei ricchi. C'è questa convivenza straordinaria, meravigliosa. Ecco che sull'educazione della gioventù si è veramente concentrato San Giovanni Bosco e ha formato persone, ha formato le coscienze. Il maestro sommo, anche per Don Bosco, era il maestro Gesù. Era il maestro Gesù, ma tutto questo viene da un pensiero antico, da un pensiero straordinario che è quello di San Tommaso d'Aquino, perché San Tommaso d'Aquino ha parlato, ha disquisito dell'educazione cristiana e mette proprio in cima il maestro Gesù, da cui discende poi tutta la scienza e quindi tutta la pedagogia, l'insegnamento. Formazione del sistema preventivo di Don Bosco si fonda sulla formazione equilibrata e stabile delle creature umane. L'obiettivo finale è quello di portare le anime alla salvezza eterna. Sempre di questo parlava ai suoi bambini, ai suoi ragazzi, San Giovanni Bosco, la salvezza eterna. E la giornata di Don Bosco all'interno delle sue scuole era una giornata scandita dalla Santa Messa, dalla preghiera e dallo studio, ma anche dalla ricreazione. Noi abbiamo volumi, volumi su volumi, della biografia e della pedagogia istituita da Don Bosco. Quindi la testimonianza che si viveva in quegli ambienti in maniera serena, serafica, c'era l'allegria, perché Don Bosco, sull'esempio di San Filippo Neri, che ha istituito gli oratori, no? Oratorio, laddove si prega, si gioca e si insegna, ecco, sull'esempio di, quindi, di San Filippo Neri, e mettendo del suo, perché Don Bosco era carico di gioia di vivere, ecco che ha creato una formula, un metodo educativo davvero di eccellenza, dove i ragazzi anche deviati venivano recuperati. Quanto c'è da prendere in quella pedagogia salesiana per recuperare le situazioni odierne, non attraverso la psicanalisi o attraverso purtroppo i medicinali, i farmaci che vengono dati anche, no, ai bambini, agli adolescenti, per cercare di tamponare queste situazioni veramente drammatiche di malvivere dei piccoli. No, attraverso la gioia di vita e la libertà che soltanto un'educazione cristiana può dare. Ancora due parole per ricordare due personalità che invece hanno dettato legge e continuano a dettare legge nel campo educativo e che si appunto oppongono al sistema preventivo di San Giovanni Bosco. E sono Maria Montessori da un lato e Don Lorenzo Milani dall'altro, la cui amalgama tra questi due sistemi educativi si è trasformata in una caotica e deleteria cultura della diseducazione, priva dei connotati autorevoli della sana gerarchia dei ruoli, ovvero il maestro zelante, non l'amico, e l'allievo, fatto di anima e di corpo. Il metodo preventivo della vincente pedagogia di Don Bosco, ha dato il trionfo di quello che può raggiungere l'educazione cristiana. È stato a livello mondiale questo trionfo, perché in tutti i continenti si sono aperte scuole salesiane. Ma voi pensate che Don Bosco ha aperto il suo oratorio, quindi la sua scuola, sotto una tettoia e un prato, gli sono bastati, perché l'educazione di Don Bosco ha formato delle persone complete e il suo sistema preventivo è rimbalzato ovunque ed è stato anche come modello per molte altre congregazioni che si dedicavano all'educazione della gioventù. Noi abbiamo avuto invece questi pedagoghi in Montessori, perché dobbiamo dirlo, le scuole cattoliche sono state soffocate. Oggi quante meno scuole abbiamo rispetto all'Ottocento, scuole cattoliche rispetto all'Ottocento, rispetto all'Anteconcilio Vaticano II. Noi abbiamo moltissime scuole cattoliche che sono state chiuse nel corso dei decenni, sempre di più. E tutto ciò è stato dovuto proprio all'aver sposato le idee e le teorie pedagogiche dei liberali e dei massoni. Pensate al Ferrante Apporti, contro il quale si è scagliato Don Bosco. Ferrante Apporti è stato abbracciato proprio dai liberali e dai massoni. E da cattolico, da abate cattolico, è diventato protestante Ferrante Apporti, e quelle idee continuano a essere fulcro della pedagogia attuale. Maria Montessori si rifà a Jean-Jacques Rousseau, ma anche Don Lorenzo Milani. Quanto danno ha fatto, eppure viene portato ad esempio non solo dai laici, ma purtroppo anche all'interno della Chiesa, e questo bisogna dirlo, ed è un male. Un profondo male, perché la pedagogia di Don Lorenzo Milani si inserisce nell'alveo della teologia della liberazione e ha formato una pedagogia di carattere squisitamente sociopolitico. Le sue polemiche inerenti alla lotta di classe di marxiana impostazione hanno dato vita ad un sistema incentrato sulla cosiddetta presa di coscienza da parte dei ragazzi della loro disagiata condizione proletaria. Non è Don Bosco che andava a prendere appunto i figli dei contadini o coloro che emigravano e venivano nella Torino industrializzata e vivevano di malaffare, di malavita. Ecco, non è quel Don Bosco che tira fuori questi bambini dalla loro esistenza attraverso il pensiero politico, perché questo Don Milani ha fatto. Ha inculcato un'ideologia politica di carattere comunista, marxista. Don Bosco no, ha liberato i suoi piccoli attraverso Cristo, attraverso proprio l'insegnamento del Vangelo, li ha fatti vivere secondo la libertà dettata da Gesù. Pensate, chiudo perché altrimenti diventa troppo lungo. I giovani di Don Lorenzo Milani dovevano vivere, e stiamo dicendo tutte verità storiche e tutto attestato storicamente, i suoi giovani dovevano vivere a scuola 365 giorni all'anno. Erano bandite le ricreazioni e persino l'attività fisica. Perché? Perché non dovevano distrarsi gli allievi dalle attività intellettive, da uscire pazzi, da uscire pazzi. E Don Milani considerava infatti le attività intellettive le uniche a poterli salvare dalla loro vessata condizione. E quindi la lotta di classe, e quindi l'odio nelle scuole di Don Bosco, nelle scuole dei gesuiti, non c'era l'odio di una classe contro l'altra, perché nel Vangelo non esiste odio. Il metodo educativo cristiano cattolico non è odio, è carità, sempre rispetto, il rispetto dei ruoli, rispetto delle gerarchie e rispetto anche di ognuno dove nasce. Non c'è odio. Dalle aule dove si indottrinavano quelle menti, si parlava in circolo, eh? In circolo, non c'era la cattedra, non c'era la gerarchia, ma in realtà c'era, perché era molto dittatore Don Milani. E ci sono testimonianze dove si dice che umiliava pubblicamente i suoi allievi quando gli allievi, ad esempio, cercavano di avere un po' di vita anche all'aperto, di ricreazione. Ecco, li umiliava pubblicamente perché diceva: no, voi fate il gioco di quelli che hanno una formazione, un'educazione borghese. E poi la fede mancava nelle lezioni di Don Milani. La religione cattolica mancava, c'era un'idea di Cristo come il rivoluzionario che porta veramente inimicizia fra poveri e ricchi, eh? Quindi mancava la fede e quindi mancava l'essenza e quindi la persona veniva spogliata di quello che è innato persino, e questa è la gravità. Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino, grandi teorici dell'educazione cristiana, ci dicono infatti che il rapporto tra maestro ed allievo è un rapporto di guida. Il maestro guida l'alunno e aiuta a tirare fuori quello che già c'è. Perché c'è? Perché la scienza viene dall'onnisciente, che è Dio. Io chiudo qui perché ho veramente superato il tempo. Mi scuso, però spero così di aver dato qualche informazione e qualche possibilità di riflessione. E magari anche aver incuriosito per andare a approfondire questi temi perché sono essenziali per i tempi in cui viviamo oggi. Quindi, buona riflessione, buon approfondimento, grazie per l'ascolto e buona educazione perché tutti noi adulti siamo chiamati ad educare e a trasmettere la verità nella libertà portata da Gesù Cristo. Grazie di cuore. Ave Maria.